Volevo tornare un secondo sul livello pratico, riforma eccetera, perché è stato nominato il CDA, che quindi cambierà nella sua composizione. Lei come vede questo cambiamento anche a livello di rischi, anche con la diversa rappresentanza professori e
Ma
studenti?
diciamo, il modello che è stato proposto, che io sostengo, è un modello simile a quello dell'Università austriaca. Allora, molto pragmaticamente, le università austriache mi sembrano perfettamente indipendenti, autonome e funzionano. Qua uno deve mettersi d'accordo su cos'è il CDA e qual è la sua funzione. Se è l'ennesima camera di discussione, cioè se abbiamo un sistema bio-tricamerale, per cui si discute in Senato, poi si discute in CDA come se fosse un sistema bicamerale, o se invece CDA è, come ritengo io, un organo specializzato che ha come funzione fondamentale quella di essere il mastino della stabilità finanziaria degli atenei. Faccio un esempio, per essere concreti. L'Università di Siena, università prestigiosa in cui lavorano colleghi e colleghe di indubbia qualità scientifica, che grazie a rettori ed un CDA, come dire, quantomeno sprovveduti, sempre per usare termini più pesanti, è riuscita in pochi anni a accumulare un deficit di 260 milioni di euro. Adesso sono tutti rinviati a giudizio, valuteranno i giudici se c'è rilevanza penale nelle loro azioni o meno, non sta a me dare giudizi di questo tipo, l'università è di fatto commissariata, la situazione è disperata, perché recuperare un bilancio, una cifra di quel tipo lì, significa smantellare qualsiasi progetto, togliere qualsiasi speranza di futuro alle persone che ci sono, tant'è vero che da quell'università è partita una diaspora di persone che, non potendo avere più prospettive nella loro sede, stanno cercando sedi diverse in cui lavorare. Allora, non garantire la stabilità finanziaria, qual è stato perché si è arrivati a quella situazione lì? Perché mancava un CDA vero, mancava un controllo sulla finanza, dopodiché tutti hanno delle belle idee, dei bei progetti che costano. Purtroppo molte volte bisogna dire di no, perché non ci sono, come una famiglia, diciamo, a tutti piacerebbe, come dire, avere la casa più grande, avere la macchina più grande, andare in vacanza nei posti più belli e così via. Uno si fa i conti in tasca e vede quello che può fare e quello che non può fare. Purtroppo il CDA, che non fa il suo mestiere di mastino alla stabilità finanziaria, alla fine distrugge l'autonomia dell'università, perché è un'università che ha debiti, non è un'università autonoma. È un'università in cui il rettore deve andare col cappello in mano dalle banche, dal ministro e dal governatore della regione, in quel caso lì, a pietire i soldi per pagare gli stipendi. E quindi che autonomia ha un'università del genere?
Ma nel senso che col CDA come era adesso era più difficile?
Allora, quando io 2 anni fa sono tornato dagli Stati Uniti c'erano, ricordo l'ultima volta, avevano appena arrestato Madoff, New Jersey, sembrava che ci fosse morto in casa a Princeton. Vabbè, ci ho premesso. Io sono arrivato, ho visto che la crisi stava arrivando e sono andato in bilancio. Mi ricordo che il 28 di dicembre, quindi giorno dopo Natale, ci siamo sentiti con il direttore generale e il presidente Cipolletta. Abbiamo controllato lo stato delle finanze e abbiamo attuato immediatamente un piano per mettere in sicurezza le finanze dell'Università di Trento, per evitare che la crisi tagli, eccetera. E abbiamo fatto, diciamo, un programma da lacrime e sangue, mentre tutti dicevano: ah, la crisi, ma poi dopo tanto passa, è passeggera, no, è solo psicologica, eccetera. Ho detto: no, no, abbiamo fatto i conti. E ho fatto un taglio a 10 milioni di euro. Io avevo la gente sotto le finestre che protestava perché diceva: ah, tagli qui, taglia un altro. Come al solito, quando si taglia c'era sempre da tagliare, ma da qualcun altro. Il consiglio d'amministrazione, la parte accademica, ha traballato parecchio. È soltanto il fatto di avere un presidente laico che ha detto che non avrebbe portato all'ordine del giorno un bilancio se non era messo in sicurezza, mi ha permesso di costringere il consiglio d'amministrazione a accettare quei tagli. Prima che la crisi scoppiasse, deflagrasse in maniera evidente, ma perché sapevo che sarebbe successo. E devo dire, io rivendico quell'azione, perché, come dire, essendo stata un'operazione preventiva, ci ha permesso non soltanto di evitare di prenderci l'onda d'urto quando è arrivata, ma già noi dal bilancio 2011 stiamo reinvestendo risorse nuove, mentre il grosso degli Atenei che ha rimandato questa operazione di risanamento dei bilanci si trova adesso invece in enorme difficoltà. Quindi noi abbiamo aumentato le borse di studio dottorato, abbiamo messo nuove possibilità di chiamata di professori ai giovani ricercatori, eccetera, fermo restando i vincoli da normativa nazionale, che quelli sto cercando di eliminare, però finanziariamente siamo già pronti alla ripresa. Abbiamo rincrementato sostanzialmente i nostri investimenti già nel 2011, mentre gli altri stanno come dire, stanno misurando le ferite riportate dalla crisi e chissà quando riusciranno a riprendere. Allora, un'operazione del genere uno la fa se c'è un consiglio di amministrazione che ha, come dire, da una parte una capacità tecnica, perché ad esempio gestire i bilanci è un'operazione che non è legata alla rappresentatività delle persone. Cioè, io nell'attuale consiglio di amministrazione un certo numero di consiglieri, onestamente, riconosco una grande dignità e onestà intellettuale. È venuto da me e mi ha detto: noi siamo qua, ma diciamo non capiamo nulla dei bilanci, gli ho dovuto fare un corso veloce, fatto fare dal nostro responsabile delle finanze, di cosa sono i punti fondamentali di un bilancio. Cioè, gestire una macchina come questa significa gestire 250 milioni di euro all'anno, che è una cifra enorme se ci pensate, che vanno innanzitutto trovati. Perché ci vuole, cioè, le tasse degli studenti coprono neanche 10 milioni, per intenderci. Gli altri 240 bisogna trovarli in Europa, provincia, Italia, i privati, ammesso che ci siano, le commesse, ma 30 milioni riusciamo a recuperare da commesse da privati, ma è il 10% del bilancio, quindi di più non si può andare. Quindi è chiaro che vanno trovati, vanno gestiti, vanno, come dire, programmati. Cioè, io so lo stato del nostro Ateneo, le finanze fino al 2013. Quindi io ho già il quadro finanziario da qua al 2013. Ovviamente non sono io che faccio questo lavoro, ho uno staff di persone competenti, presi sul mercato internazionale, esperti ovviamente che vanno, come dire, anche ben remunerati, perché è gente che ha, come dire, una professionalità particolare. E poi ho bisogno di un consiglio di amministrazione a che sia in grado, come dire, di gestire e manipolare queste cose qua. Diverso è il Senato accademico, che invece il Senato accademico riformato secondo Gelmini è la vera, come dire, punto di raccolta della comunità accademica, professori, studenti, personale tecnico amministrativo e così via. Allora, qua si tratta di definire quali sono i compiti, non tanto come si fanno gli organi. Prima di tutto, secondo me, vanno definiti i compiti. E dal mio punto di vista è molto chiaro. Il Consiglio di amministrazione deve avere un compito di approvazione dei bilanci preventivo, quindi di bastino la stabilità finanziaria, e anche di programmazione di lungo termine, quindi di nuovi investimenti, perché se uno vuole fare se il Senato accademico decide di fare una nuova facoltà, prima di farlo ci deve essere una verifica accurata che l'operazione sia sostenibile e che ad esempio non mandi a carte 48 il bilancio di tutto l'Ateneo. Ecco, quindi ci deve essere un compito anche di controllo affidato al nucleo di valutazione, alle agenzie esterne e così via, di garanzie nei confronti della comunità. Dall'altra parte un senato accademico che invece è, come dire, l'organo scientifico e didattico dell'Ateneo, è quello che decide nella sostanza della nostra vita, delle scelte operative, di cosa si fa, di come si ci organizza e così via. Quindi garantisce l'autonomia dell'università, che è quella tra l'altro di rango costituzionale. Quindi, perché se finché ci sono soldi abbondanti, sono capaci tutti a gestire. Le difficoltà si hanno quando uno deve andare a trovare risorse calanti. E storicamente un po' si sale, un po' si scende. Quindi i momenti di risorse calanti ci sono sempre stati, ci saranno in futuro. Allora, gestire i momenti di risorse calanti in maniera oculata, senza buttare via il bambino con l'acqua sporca, è un'operazione molto difficile. Proprio perché l'Accademia, la risposta è sì, ho capito che bisogna tagliare, taglia il mio vicino. Ecco, perché è una risposta in cui uno tende a difendere istintivamente la sua area disciplinare. Cioè, non sto facendo un discorso di carattere moralistico dicendo che è cattivo fare così, è normale che sia così, perché come uno è coinvolto non ha quella terziarietà e quella capacità di visione complessiva che gli permette di dare una visione di sé. Quindi secondo me un consiglio di amministrazione fatto di persone competenti, che ripeto possono essere anche accademici, non è che detto consigli accademici, ma di altre università ad esempio, o di università straniere, cioè di persone che conoscono il sistema universitario e siano in grado di fare delle scelte insieme ovviamente al rettore, al presidente del CDA, che garantiscono, come dire, una stabilità finanziaria di lungo periodo al sistema, sono una garanzia per l'autonomia, perché se salta la stabilità finanziaria non c'è autonomia che tenga. Homo sine pecuni e mago mortis, dicevano alla scuola salernitana, ed è sacrosanto. Cioè, se non c'è la capacità di autogestirsi le risorse, di avere risorse proprie da poter usare anche come volano nei momenti di crisi, cioè, la gestione dell'università è un grande problema culturale innanzitutto, ma c'è anche un aspetto di gestione e aspetti finanziari che sono intrinseci, perché è una macchina l'università che, dicevo prima, ha un bilancio complessivo di quasi 250 milioni di euro all'anno, la nostra piccola università di Trento. Ci sono università in Italia che hanno bilanci di più di 1 miliardo di euro. Non si gestisce una macchina di queste dimensioni, di questa complessità in modo artigianale, o affidando, come dire, le decisioni sensibili alla rappresentanza, perché così alla fine, diciamo, non si riesce a decidere. Quindi è un problema, come dire, qualcuno lo mette, ah, è la politica che vuole mettere le mani sull'università, eccetera. Non è vero, nel senso che, dico, in Austria si usa un sistema simile, invito a farsi un giro, non è neanche distante, non mi pare che le università austriache siano diventate meno autonome rispetto a prima. È così in tanti altri paesi, voglio dire. È chiaro che se poi dopo nel consiglio di amministrazione mi mettono il politicante bollito, il primo dei non eletti, diventa, come dire, un posto, come dire, per sistemare i raccomandati di turno, allora, come dire, diventa, la macchina non sta in piedi. Ci sono esempi non positivi in Italia, le ASL ad esempio, in cui i politici alla fine mettono becco dappertutto e vanno a fare scelte operative. Ecco, esempio, è chiaro che se il modello è trasformare un'università in una ASL, però voglio dire, l'articolo 33 della Costituzione sull'autonomia riguarda l'università in un sistema sanitario, quindi vuol dire qualcosa vorrà dire.